Ciao a tutti e benvenuti in questa nuova puntata delle Weekly News di Marketing Espresso, il podcast che ogni settimana in 15-20 minuti vi racconta le ultime dal mondo digital e marketing. Ciao.
Eli. Ti volevo supportare, però ogni volta mi metti paura.
Perché mi metto paura?
No, non lo so, con questi movimenti, non me l'aspettavo.
Non te l'aspettavi? Ok, la prossima volta facciamo Bluetooth. Bentornata e bentornato Matt.
Ciao ragazzi.
Che alla fine sei andato un po', un po' in giro.
Mi faccio desiderare se sto tutte le volte qua, poi...
No, è vero, è bravo, bravo, ottima tecnica. Oggi andremo a vedere 5 notizie molto interessanti, ma anche molto curiose, perché alcune ne sono andate letteralmente virali e altre sono importanti, ma non si sono viste da nessuna parte, non ne ha parlato nessuno. Non se ne sapeva nulla. Cioè c'è una notizia che tipo se l'avessimo vista il giorno stesso avremmo fatto probabilmente un contenuto real time. E abbiamo detto: com'è possibile che nessuno ne ha parlato?
E secondo me è quasi di nicchia, dopo ti dirò anche perché.
Quasi di nicchia, ok, interessante. Prima delle tra le 5 notizie della settimana avremo Netflix con una campagna enorme, Taylor Swift che ha crashato letteralmente Google, Nike che lancia un servizio molto interessante, la quarta notizia e invece la quinta notizia è TikTok che testa cose, e però come al solito quando TikTok le testa le fa wow. La quarta notizia, perché non ve l'abbiamo anticipata, perché è esattamente quella che nessuno ha visto e che mi sembra surreale il fatto che nessuno ne abbia parlato.
Noi siamo qui per questo.
Prima notizia della settimana, Netflix ha appena lanciato l'ultima stagione di Sex Education. Chiaramente ha dovuto fare delle promo, ha dovuto comunicare l'uscita di questa stagione. Tra tutte le comunicazioni global, quella che è risaltata di più è ovviamente quella che ha fatto il giro del mondo partendo dall'Argentina. Cosa ha fatto? Due attivazioni che hanno unito due tecniche molto interessanti, il CGI marketing, diciamo, coniamo CGI marketing, ormai tutti fanno CGI, tipo digital out of home, come potremmo...
Sì, potremmo, esatto.
Quindi Homer proprio...
Homer Doge.
Avanguardi... e ambient marketing, che cosa ha fatto? Netflix ha preso un obelisco di Buenos Aires, in una piazza di Buenos Aires, e ci ha srotolato letteralmente un preservativo sopra. Chiaramente l'immagine che state vedendo sono in CGI, quindi non l'ho fatto letteralmente, ma è un video che è andato letteralmente virale ovunque. Iniziativa che invece è stata accompagnata da un'altra tecnica, l'ambient marketing, perché che ha fatto sempre in giro per la città, in Argentina, ha messo una macchina che rimbalza in mezzo alla strada. E quando Elisa gli ha detto rimbalza, mi fa sì, rimbalza. Letteralmente rimbalza. Però chiaramente lascia intendere ciò che succede dentro, con i vetri appannati, quindi non si vede chiaramente sia sul preservativo che sulla macchina. Sono tutti riferimenti Netflix, nuova stagione, Sex Education e quant'altro. Totale trend, ma anche effetto sorpresa totale.
Ci sta, no, super campagna. Diciamo, vabbè, Netflix ultimamente per il lancio di nuovi prodotti fa sempre campagne super, tra ambient, guerriglia, adesso pure CGI. E io ci sono rimasta troppo male perché è la seconda volta che ci casco, che ogni volta penso che siano le installazioni vere, quella di L'Oreal, del mascara.
Ah, bellissima.
No, Maybelline, scusa.
Ah, Maybelline, sì.
Vabbè, ogni volta diciamo che c'è CGI io dico, no, vabbè, è pazzesco, e poi scopro in realtà.
Esattamente con questa voce, no, vabbè, pazzesco. E magia davanti di sé, no, vabbè, pazzesco.
Però, allora, se devo fare un po' la polemica, poco, perché è lunedì per noi, ti direi che per un prodotto come Sex Education, così, per un prodotto come Sex Education, la creatività poteva essere a parte globale e non solo racchiusa a Buenos Aires, mm-hmm, in Argentina, perché è un prodotto che sta avendo successo globalmente. Mm-hmm. Però a parte questo, è appunto un prodotto che ti libera proprio la creatività al massimo, che se vuoi fare un po' di teasing fatto bene, diciamo... Non lo so, cioè le idee ci stanno per
chiaro,
un prodotto
chiaro
del genere.
Ma infatti mi chiedo perché non sia stata una campagna global. Esatto. Cioè potenzialmente di obelischi ce ne sono tanti in giro per il mondo. No, Matt?
Sì, ma no, ma secondo me il fatto è che comunque sia non ci hanno investito tantissimo perché è l'ultima stagione. di conseguenza il budget lo vanno a destinare a qualche altra campagna di qualche altro
prodotto
che avrà una longevità appunto più lunga. Poi è stato figo, cioè il fatto che tu abbia coniato, diciamo, in termini, cioè ti do a te l'onore CGI marketing, perché adesso
attenzione,
non è un trend, è un fatto, succede, tanti grandi brand stanno facendo CGI, quindi prendiamolo in considerazione come un nuovo modo di fare pubblicità. È bello da vedere online, però va a perdere la caratteristica dell'out of home, chiaramente, perché sarebbe stato figo vedere un preservativo messo su un obelisco o qualunque altra attività installata veramente, perché lì vai a perdere.
E infatti anche perché
è il carattere, no?
Il potere del farlo realmente è un po' quello che è successo con invece la macchina che rimbalza, che se andate su TikTok cercate Netflix, sex education, car marketing, escono fuori un sacco di video di gente che si è ripresa davanti alla macchina che rimbalza.
Chissà.
Cosa che non puoi fare con il CGI, che però il CGI pro del CGI che è particolarmente cheap, economico.
E virale,
poi è virale,
è super condivisibile. Magari fa, magari il CGI è tipo, diciamo, la campagna civetta, ti fa da amplificatore a tutte le altre iniziative. Cioè, cosa ha fatto oltre a quello? E qui, tipo, magari escono tanti altri.
Si vede che viene dal team strategist. Mamma mia, la campagna civetta.
In realtà, l'ho fatta io, ma non diciamo a nessuno.
Seconda notizia della settimana: Taylor Swift. Sono ormai mesi che col tour, nuove release, sta facendo letteralmente le buche in giro per il mondo. E se non erro, qualche settimana fa era uscita addirittura la notizia che il suo tour stava spostando l'inflazione negli Stati Uniti, cioè che è qualcosa di bam. E che cosa ha fatto? Adesso sta per rilanciare il suo ultimissimo album che si chiama 1989. Perché rilanciare? Perché lo sta, tecnica tipica degli artisti, rilanciandolo con degli inediti. Ecco, per farlo ha deciso di lanciare una challenge con Google. E già lì, che challenge ha fatto? Praticamente ha fatto sì che Google mettesse delle cassaforti in giro per le pagine correlate a Taylor Swift, in giro per il web, con degli indizi. Quindi dentro le cassaforti c'erano degli indizi che portavano ad un enigma da risolvere. Se l'enigma fosse stato risolto almeno 32 milioni di volte in giro per il mondo, lei rilasciava in anticipo le canzoni inedite. Senza ombra di dubbio è stato risolto anche ben oltre 33 milioni di volte. Il problema è che Google a un certo punto ha twittato dicendo che stava avendo problemi di caricamento delle pagine dietro a queste cassaforti, causati dal troppo traffico. Raga, il fatto è che Taylor Swift ha crashato Google per pochi secondi, ma ha crashato Google. Ma i numeri che sposta, i numeri.
Sì. Taylor che crasha cose.
Taylor che crasha l'inflazione.
Crasha Ticketmaster ogni volta che manda in sold out, diciamo, i tour. Sì, crasha un sacco di roba.
Incredibile.
Sì, questa cosa è incredibile. Secondo me già come iniziativa era super, a prescindere da questa notizia che poi ovviamente aiuta, diciamo, tutta la campagna a diventare ancora più virale, a farne parlare ancora
di
più.
Perché Google quando mai ha crashato? Esatto. Parliamoci chiaro.
Esatto, no, secondo me come campagna è stata super, intanto proprio come collab con Google, diciamo, poi diciamo si è un po' umanizzato secondo me il brand di Google, perché poi dopo ha twittato, no, a riguardo proprio la pagina di Google, però l'ha fatto con un tono da tipo fanboy, fangirl,
sì,
no?
Esatto.
E ha fatto un po' di reference ai titoli delle sue canzoni.
Ok.
Quindi diciamo ha creato anche un po' più di umanizzazione.
Vedi,
di
questa cosa non l'avevo colta, quali sono le...
Tipo c'è Blank Space, che è una canzone.
Ah. Ah, ok.
Out of the Wood.
Attenzione. Mamma mia, che Swiftie che sei. Si chiamano Swiftie le fan. Le fan
girl. Non lo so. Però no, comunque cioè, le riconosco le canzoni, le ascolto. E, quindi no, vabbè, secondo me come campagna super, e poi super coerente con quella che diciamo è la strategia che sta seguendo lei negli ultimi periodi, perché diciamo è diventata molto famosa per i suoi easter egg. Quindi quando lasci un po' di tracce di... non lo so, ha fatto, mi sembra, dei videoclip dove lasciava appunto intendere qualcosa che poi sono i fan che creano tutto hype attorno a
esatto. Tra l'altro questo proprio ci avevamo fatto un post a inizio estate insieme ai ragazzi di Total Marketing, ciao ragazzi di Total Marketing, e proprio sugli easter egg con focus in realtà su Zero Calcare, però in realtà hanno un potere enorme, è una dinamica che viene dal mondo del videogame, ma che in realtà poi anche il cinema si è portata tanto dietro, figo il fatto che si stia portando dietro tutto anche la parte della musica, perché poi gli easter egg sono quella cosa che creano un po' di challenge all'interno del prodotto, perché tu se sai che ci sono te li vai a cercare, quindi te li vai a cercare, se li trovi hai un senso di appartenenza maggiore nei confronti del brand, del
prodotto. Un rapporto anche solo con la cantante in questione, sì assolutamente, lei ne sta facendo tantissimi e anche quest'ultimo secondo me è super funzionale.
Matt, tu preferisci Nike o Nike o Adidas?
Nike, proprio tutta Nike tutta la vita.
E lì, Nike o Adidas?
Nike
o Nike?
Io dico Nike, però credo si dica Nike.
Oggi diremo Nike o Nike. Ogni volta che pronunciamo il brand diremo Nike o Nike. Che cosa è successo? Perché parliamo di Nike? Perché ha... Nike, giusto. Tu farai o Nike. Perché ha ufficialmente lanciato... Refurbished, ossia una sezione del suo sito in cui poter vendere e acquistare scarpe originali ma usate. Cioè in sostanza Nike aveva già... Nike.
Okay.
aveva già lanciato in test in alcune parti del mondo questa sezione del sito, da qualche giorno è diventata disponibile global. In sostanza cosa significa? Che il resell di Nike...
O Nike?
Va avanti ormai da anni, perché comunque ci sono molte versioni delle scarpe e sono difficili da trovare. E che cosa ha fatto il brand? Ha deciso di intervenire su questo trend che comunque era totalmente fuori dal proprio controllo e ha iniziato a centralizzare il discorso. Centralizzare il discorso significa che se tu per esempio hai delle scarpe usate Nike
o Nike,
e puoi andare sul sito, inviargliele, presenti la scarpa, il team di Nike
o Nike
valuta attentamente la scarpa e dopodiché decide se non rivenderla o se rivenderla, e in base alle condizioni segnala sul sito se è in ottime condizioni, condizioni discrete e quant'altro. Centralizzando questa cosa, secondo me va a dare doppio valore, anzi triplo valore, sia a livello ambientale, comunque riesce a andare in un'ottica di circolarità, sia in ottica di chi acquista, perché comunque sia acquistando l'usato sul sito sai che quelle scarpe sono ufficiali e non hai il problema del magari fake, tipo Dunk fake o altro, e anche poi per il brand, perché comunque chiaramente immagino che ci sarà un guadagno sul brand, da parte del brand, anche se comunque le scarpe potranno anche andare a prezzi del 50% rispetto al prodotto di listino, che comunque è una politica. Non è chiaro se anche chi ti porta la scarpa ci guadagna qualcosa. Cioè tipo tu c'hai una scarpa, gliela vuoi dare usata per rivenderla, non è ancora chiaro se è possibile.
Infatti qui ti aggiungo il mio quarto punto ai primi tre che tu hai detto, che è fidelizzazione del cliente al 110%, perché io acquisto una scarpa nuova, voglio cambiarla, rivendo quella vecchia e con quei soldi compro quella nuova aggiungendoci la differenza, quindi alla fine c'è circolarità comunque, quindi c'è fidelizzazione. Poi diciamo era ora che Nike facesse una mossa del genere, perché comunque sia il fenomeno del reselling comunque ha fatto schizzare i prezzi alle stelle negli ultimi anni di alcune scarpe, ad esempio le Dunk fino a un po' di tempo fa erano scarpe introvabili e adesso si trovano perché fido un po' all'hype, no? Sì. Nike ha sempre saputo della questione reselling e chiaramente ti fa gioco forza, perché se tu c'hai una seconda community di gente che vende le tue scarpe a cotta, il tuo brand acquisisce ancora più importanza, perché sono introvabili e prezzi alle stelle. Però era anche giusto, anche per questioni poi di legalità o meno, di vendere e rivendere le scarpe, con cui si rimane tutto sotto il tuo controllo, quindi alla fine non hai quei problemi di scarpe fake che possono andare anche a minare la credibilità del brand, insomma.
Esatto, totale. Quindi adesso, prima di passare alla prossima notizia, che sarà esattamente quella che non vi abbiamo annunciato, domanda: voi siete team Adidas o Nike?
O Nike.
Quindi Adidas o Nike. Fatemelo sapere sotto nel box, se ci state ascoltando su Spotify, sotto al player, e noi nel frattempo
andiamo
nella quarta notizia.
Vai. La dici veloce, la dici piano, come, tipo Cerotto.
Raga, nessuno si è accorto di questa notizia.
Assurdo.
Nessuno, ma Meta 5 giorni fa ha presentato, anzi 6 per voi che state ascoltando, il rebranding di Facebook. Facebook ha cambiato logo, ha cambiato font, ha cambiato tutto un ecosistema di identità visiva completamente rinnovato e nessuno ne ha parlato. Non ce lo dicono. Allucinante. Praticamente nuovo logo, quindi sotto i commenti hanno detto finalmente sono riusciti a centrare la F.
Era un tantino fastidioso.
I commenti su X, Twitter sono stati fantastici. E nuovi colori, quindi una palette che punta ad essere un pochino più vibrante e il font rinnovato perché c'è un Facebook Sans rinnovato per tutti gli elementi visivi tipo emoji, le reaction e quant'altro. La domanda è: ha senso un rebranding per Facebook? La risposta potenziale è in molti paesi ancora il social più utilizzato.
Sì, sì, ma anche in Italia, a dispetto di quanto in realtà se ne dica, ho visto un po' di ricerche tempo fa, non ricordo i numeri esatti, ma Facebook continua ad essere uno
molto.
Dei social più utilizzati,
sì, sì.
Comunque sia. Io personalmente, nella mia opinione, non parlerei di rebranding, ma di restyling, no? Perché noi andiamo a sistemare un po' qualche dettaglio. Cioè, il rebranding è quando si può passare, ad esempio, da Facebook a Meta, quindi si presenta la seconda società e quant'altro.
Ok.
Però, diciamo, al di là del
restyling, potrebbe.
Al di là del tecnicismo, poi alla fine, se il brand ha delle necessità di comunicare nuove cose in modo diverso, è giusto che chiaramente si muova anche a livello visivo in questa direzione. Quindi diamo anche giustizia a tutto il reparto grafico del mondo che vede comunque il suo lavoro giustificato, perché chiaramente anche un brand come Facebook ha bisogno di fare rebranding, quindi è importante la visual identity a 360 gradi. E che altro dire? In realtà nessuno se n'è accorto, secondo me, sia perché non se ne è parlato, ma anche per la natura.
Immagina il logo di Facebook adesso, all around me, familiar, con tutte le piante dell'autunno.
Però anche se, perché secondo me, perché la gente utilizza la piattaforma per quello che c'è dentro, non per la piattaforma in sé, no? Quindi magari ti passa in secondo piano, tu stai su Facebook per vedere dei contenuti, non per vedere Facebook stesso. Quindi ti dicevo, okay, inizio puntata di nicchia, perché magari i grafici, art director, designer e quant'altro ci hanno fatto più caso perché sono addetti ai lavori in questo caso.
Chiaro, vedo un'Elisa disappointed.
No, vabbè, perché è un po' minima, diciamo, il cambiamento, quindi non, cioè, ci difendo pure se non ce ne siamo accorti, non è solo...
Ci difendo, non è solo colpa, non ce lo dico, è che non ce li hanno detto.
È che non, diciamo, non salta così all'occhio subito il cambiamento, quindi
vero,
è
vero,
un po' più
infatti,
blu, una
vero.
F un po' più centrata, quindi... Dai, non è solo
una piccola F più centrale, prima stava tutta a destra. Ultima notizia della settimana: TikTok sta testando cose. Tra le cose che testa sono delle integrazioni con, udite, lo dici tu o dico io?
No, dillo tu, io non me la sento.
Google e Wikipedia, raga, i contenuti delle due piattaforme, secondo questi test, potrebbero addirittura apparire direttamente all'interno dell'applicazione. Infatti è emerso un tweet in cui c'è uno screenshot dove, cercando nella barra di ricerca di TikTok, tra i video appare letteralmente la keyword con scritto cerca su Google, in questo senso con chiaramente il logo di Google e con scritto google.com. TechCrunch riporta che un insider di TikTok ha confermato tutto, fa parte di un test più ampio che riguarda diverse integrazioni all'interno dell'applicazione, come l'integrazione dei contenuti relativi a Wikipedia. TikTok fa paura.
Sì.
Inizia a far paura.
Posso dire, finalmente, perché
cala.
TikTok era già, almeno per me, motore di ricerca.
Perché tu sei Gen Z,
esatto.
E infatti proprio la scorsa estate, quindi più di un anno fa, ben 14 mesi fa, avevamo fatto un post che diceva che Google si era accorto che il 42% della Gen Z in realtà
sì.
cercava su TikTok e non su Google.
Ma è verissimo, perché cerchi su TikTok brand e prodotti per review, cerchi informazioni, cerchi opinioni, cerchi dibattito. Almeno io personalmente cerco cose su TikTok, quindi avere l'appoggio di due piattaforme che di base utilizzi per cercare, Google e Wikipedia, finalmente... Ha più che senso questo okay. test, e spero veramente lo facciano questa integrazione il prima possibile, perché
ok, da capire poi se comunque le pagine e i contenuti di Google risultano visibili anche all'interno della UX di TikTok. che sennò se so come i link su Instagram, tu apri il link e rimani in realtà
dici che ti rimanda
che comunque diventi utilizzabile in maniera lineare anche come il resto dell'applicazione.
Sì, quello ovviamente poi è da vedere anche proprio appunto come creeranno questa integrazione, perché dipende da un sacco di fattori, però anche solo concettualmente l'idea che TikTok, nonché praticamente il nuovo motore di ricerca, si integri con altri due motori di ricerca, ha qualche senso.
Vedo proprio un futuro in cui tutta la nostra navigazione sarà completamente integrata. Lo vedo, però lo visualizzo ormai. Video, test, tutto. Matt, notizia breve?
Allora, notizia breve è quella di Facebook.
Non male.
Non è apparato, quindi qualcuno deve stargli vicino. Io mi immolo per Facebook.
Ragazzi di Facebook, se vi siete sentiti soli, oggi spero voi lo siate meno. Grazie al supporto di Matt, Eli, la tua notizia breve.
Io vado con Taylor che crasha cose.
Chiaramente. Fateci sapere invece la vostra notizia preferita sotto al player di Spotify, se ci state ascoltando su Spotify andando a votare, oppure scrivetecela sotto ai commenti di YouTube, ci stare vedendo su YouTube. Grazie Eli.
Grazie a voi.
Grazie Matt.
È sempre un piacere.
Grazie Edo. Un saluto a Edo da dietro la telecamera. E non ho detto la mia notizia, è vero, ha ragione. E
di nuovo.
È perché, mamma raga, mica canto da solo. Se uno me lo chiede, lo dico. È per educazione.
Qual è la tua notizia preferita?
Nike. E noi, come al solito, grazie per essere stati fino a qui. Noi ci sentiamo settimana prossima. Buon martedì.
Ciao.